Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Quello che state sentendo in questo momento è il classico rumore di una preparazione di un caffè.
Questo è uno dei rumori più sexy che potete ascoltare, che è un macinino Vega, un Jolly Mazer che macina una miscela Major tradizionale Saguella, 70 anni di ricetta tradizionale della famiglia Saguella, parliamo della terza generazione che ripropone più o meno la stessa miscela, tostatura tradizionale espresso, preparazione tradizionale espresso.
Quello che sta parlando è il mio ospite Dario Nucci, Mario Nucci di Saguella. In questo momento questo è un altro rumore sexy.
Questo è il secondo rumore sexy, che è il brewing, cioè la preparazione espresso. Purtroppo dalla descrizione vocale non potete apprezzare quello che è l'aspetto fondamentale dell'estrazione, che è un'estrazione con una crema bella compatta, densa, omogenea, colore nocciola, e soprattutto l'uscita, come diciamo noi, a coda di topo, che è quello
l'uscita a coda di topo. Spiegaci l'uscita a coda di topo.
L'uscita a coda di topo non è altro che la fase dell'estrazione dell'espresso, la procedura di estrazione dell'espresso in tutte le fasi deve seguire appunto un'estrazione che diciamo a coda di topo, quindi non deve essere né troppo lenta né troppo veloce, costante e consistente. La crema deve essere fin dall'inizio del colore omogeneo, non si deve sentire l'odore di bruciato e deve seguire questa estrazione cremosa fino alla fine, quindi non deve essere un prodotto liquido. Necessariamente il caffè alla fine avrà delle stratificazioni per densità della miscela per l'estrazione, però non vogliamo vedere un prodotto che esce liquido all'inizio e cremoso alla fine o viceversa. Deve essere una cosa consistente e costante.
A coda di topo,
esattamente, che fortunatamente solo noi sappiamo fare.
Dario, risolvici subito il grande quesito: zucchero sì o zucchero no?
Zucchero no, il purista dell'espresso non metterebbe mai lo zucchero nel caffè, anche se devo dire la verità, il signor Enrico, che è il presidente e proprietario della torrefazione, è il primo che mette un po' di zucchero nel caffè, perché alla fine è sempre una questione di gusti personali. Il caffè, diciamocela tutta, fondamentalmente è un piacere ed è una questione di abitudini, quindi di fatto ognuno lo beve un po' come vuole, però per poter degustare e valutare una buona miscela, in teoria lo zucchero non va messo, come non andrebbe messo il latte, perché di fatto vanno un po' a contaminare quello che è il sapore e il gusto della miscela in sé per sé.
Ecco, avete ascoltato tutti voi che ordinate il latte, ecco, è un peccato mortale.
Flat white, come d'altronde, adesso chiaramente qui inizia un po' la guerra delle regioni, i napoletani o comunque le torrefazioni campane, a cui chapeau, noi riconosciamo insomma un po' la divulgazione della cultura dell'espresso, dicono che un buon caffè, per essere fatto bene, la crema deve essere talmente tosta e consistente che lo zucchero deve rimanere a galla e non deve andare giù. Questo di fatto in alcuni casi può essere addirittura un difetto per i puristi del caffè. Diciamo che a noi piace una crema,
una specie di tetto in cemento,
più o meno, sì, esatto, forse diventa una barriera all'ingresso, forse un po' troppo impegnativa. Diciamo che per essere fatta bene la crema deve essere una crema compatta, consistente, senza bolle, e diciamo il gusto deve essere delle selezioni che usi, delle materie prime, deve essere tale che non ti costringe a metterci lo zucchero, perché sennò è troppo amaro. L'amarezza dell'espresso è un difetto di fatto, cioè è un aspetto caratteristico della robusta o magari di una tostatura troppo scura, che porta quel retrogusto amaro che non è piacevole, quindi la gente ci mette lo zucchero.
Stavo per dire che era troppo amaro il tuo caffè, però mi sento in colpa, per cui non lo dico.
Non lo dire assolutamente, anche perché non lo può essere, per il fatto semplicemente che non c'è robusta, c'è un quantitativo di robusta minimo in questa miscela. Questa miscela ha 9 origini.
Ecco, non che noi sappiamo cos'è la robusta, raccontaci.
Allora, il caffè fondamentalmente è un frutto, e come frutto di fatto ha delle, ci sono due piante principali nel mondo della pianta del caffè: una pianta è il robusta e l'altra pianta è l'arabica. L'arabica è il tipico frutto che dà quei sapori un po' più fruttati, un po' più acidi, un po' più vellutati, anche un po' più gourmet delle miscele caffè. La robusta invece è quella che dà la crema, che dà un po' la sostanza, che dà un po' il corpo, ma di fatto se non è di qualità a volte può dare anche tutta quell'amarezza non piacevole, nonché quella, il bruciore di stomaco o i vari problemi che molti hanno quando bevono il caffè, sono dovuti dalla robusta.
Segniamoci quindi: il colpevole è la robusta.
In realtà non è il colpevole, può essere la robusta, il colpevole è sempre il torrefattore o comunque l'azienda che sceglie di usare le robuste sbagliate. In questo caso stavi bevendo una robusta, è un Java Gugu che importiamo direttamente proprio da Java, è una piantagione governativa, ne sono rimaste solamente due su 11 che ce n'erano, perché giustamente le piantagioni le hanno trasformate in piantagioni di gomma che sono molto più redditizie. Adesso loro ce ne sono rimaste due e noi importiamo direttamente. È un prodotto incredibile, è un chicco che ha un crivello, il crivello è la dimensione del frutto, molto molto grande, superiore alla gran parte degli arabica, ed è, diciamo, ha una componente di cioccolata, di liquirizia, di sapore quasi di retrogusto di pelle, che in una miscela così complessa dà una componente di gusto veramente importante.
Meno male che non ti ho detto che lo trovo, ma avrei fatto una gaffe tremenda.
Si è fatto veramente una gaffe imperdonabile.
Raccontaci allora del vostro torreificio. Dicevi a microfoni spenti uno dei più vecchi d'Italia.
Assolutamente sì, noi siamo nati e fondati nel 1856, quindi prima dell'Italia a dire il vero, a Pescara, una famiglia, diciamo, pescarese, di origini pescarese. Siamo alla quinta generazione, ancora gestione familiare, direi che quindi di fatto è un orgoglio nazionale e anche culturale, insomma, della tradizione italiana.
Quindi tu sei figlio del figlio del figlio del figlio?
Assolutamente no, io sono un povero impiegato che però con passione cerca di fare il ruolo di responsabile vendite. No, lavoro in azienda, conosco molto bene la famiglia e ho sposato completamente la loro filosofia e la loro passione per questo prodotto che penso rappresenti gran parte della cultura del nostro paese.
Com'è cambiato un torrificio, come cambia dal 1850 ad ora? Com'erano i primi?
Come sono cambiati i consumi fondamentalmente? Diciamo, all'inizio, agli anni 1856, l'azienda era un trading di spezie, un po' come i famosi sali e tabacchi che c'erano in Italia, no? Una volta tu compravi le sigarette, sali, pepi, nei posti che oggi sono solo tabaccherie, alcuni ancora hanno fuori l'insegna sali e tabacchi. Chi faceva fondamentalmente torrefazione in passato faceva, diciamo, tostava il caffè, che si tostava nelle piccole tostatrici col fuoco a mano, parliamo veramente di prodotti super artigianali, e la gente andava lì col sacchettino, si metteva il caffè dentro, non c'era tecnologia, non c'era niente.
Tanto immagino che costasse un occhio della testa ai tempi, o no?
Più o meno sì, diciamo che tutto poi relativamente costava molto molto di meno, diciamo che un po' come dire ai tempi della lira si stava meglio, ecco.
Però comunque ancora nel 1850 era un prodotto, immagino, da elite, o era già diventato da subito un prodotto per le masse?
Ma di fatto era un po' come tutti i prodotti, sa, pomodori, pasta e quant'altro, era diventato da subito, diciamo, un prodotto molto commerciale, un prodotto per le masse. Veniva chiaramente preparato in modi diversi dalle persone, quindi c'era un po' la famosa, è diventato commerciale e popolare quando i napoletani hanno inventato la napoletana, la famosa moka che si faceva al contrario, no? Quindi di fatto all'inizio il caffè, se vediamo proprio le storie e la cultura, veniva tostato nei padellini, veniva macinato ed era un po' alla turca. In Italia ci siamo inventati questi sistemi di cottura con la napoletana e con la moka, che sono durati in realtà fino a che il signor Gaggia non si è inventato la fantastica macchina espresso a pressione.
Quindi, scusami se ti interrompo, Italia 1850, anzi prima del 1850, caffè era fatto alla turca.
Era fatto alla tradizione, non c'erano degli strumenti di lavorazione, diciamo, come quelle che sono le macchine espresso di oggi, che facevano fondamentalmente in estrazione a pressione, ma erano fatti con sistemi di percolazione, che poteva essere o alla turca, cioè macinato finissimo, oppure generalmente, diciamo, già in Italia si erano cominciate a sviluppare le famose macchinette, le moka, ma ancora prima la napoletana, che era una macchinetta dove sostanzialmente tu mettevi il caffè macinato, per percolazione l'acqua, diciamo, bolliva, saliva e poi dopo veniva girata la macchinetta e, ripeto, per percolazione filtrava il caffè e fondamentalmente usciva questo liquido denso che era nient'altro che un'estrazione, appunto, un po' alla caffè filtro, per intenderci, però comunque con un minimo di pressione, perché c'era la parte di cabina a pressione sotto dove bolliva l'acqua. Il mondo è cambiato completamente quando è arrivato Gaggia con le macchine espresso tradizionali, e anche cambiato ancora di più quando sono arrivati gli amici della Nespresso, che oggi hanno cambiato totalmente il modo di bere il caffè a casa.
A questo proposito, voi cercate di penetrare nel mercato australiano proprio attraverso questa strada secondaria, insomma, vi siete, non so se arresi, comunque avete abbracciato la tecnologia e pensate che ci sia posto per voi. Grazie alle capsule dovete avere una forma mentale diversa per un business del genere.
No, diciamo, l'italiano non si arrende mai, l'italiano mediamente ha un approccio commerciale molto molto fantasioso, mettiamola così. Bisogna rendersi conto che questo è un mercato lontanissimo dal nostro, quindi di per se stesso sicuramente, non solo geograficamente ma anche culturalmente, è un mercato dove c'è una quantità incredibile di torrefazioni locali, micro torrefazioni e quant'altro. È un mercato dove c'è anche una credenza locale di avere il miglior caffè del mondo, che per carità forse potrebbe anche essere un caffè di ottima qualità, non per estrazione espresso. Ricordiamoci che l'espresso è un modo di estrazione e di preparazione del caffè di nicchia, un po' come dire che tutto il latte delle vacche viene usato per fare le mozzarelle. No, la mozzarella è una nicchia nel mondo dei formaggi, la maggior parte del latte viene usato per fare i formaggi, la mozzarella è una nicchia del mondo dei formaggi.
L'espresso, e anche l'espresso.
L'espresso è un tipo di preparazione del caffè di nicchia rispetto a quello che è la stragrande la maggioranza dei consumatori mondiali che bevono il caffè. L'espresso è, ripeto, una preparazione di nicchia tradizionale e tipica nostra. Mediamente il consumatore mondiale beve il caffè filtro oppure il flat white, cappuccino e tutte le varie altre modalità di preparazione. Diciamo il caffè filtro, il drip coffee, è sicuramente la modalità di consumo un po' più tradizionale. Ecco, nel mondo dell'espresso probabilmente noi siamo e rappresentiamo ancora oggi l'eccellenza e la tradizione. Nel mondo della preparazione caffè tradizionale è chiaro che facciamo difficoltà, se non altro perché non abbiamo interesse nel presentarci come un'azienda caffè filtro, noi facciamo preparazione espresso. Qui a Melbourne, come in tutta l'Australia, l'espresso ha sicuramente un'ottima quota di mercato nella preparazione, ma i torrefattori locali, soprattutto quelli che oggi presentano questa logica di torrefazione specialty, che è la nuova cultura del caffè che è esplosa ormai, diciamo, da qualche decennio dagli Stati Uniti, è arrivata anche qui, sono prodotti che vengono proprio selezionati all'origine per essere completamente diversi da una preparazione espresso. L'espresso per definizione è una miscela di caffè di diverse origini ben bilanciata per poter fare un espresso. Lo specialty generalmente è un monorigine tostato molto chiaro, niente a che fare con l'espresso. Lo puoi fare anche espresso, però probabilmente se lo bevi espresso è una spremuta di limone. Loro si ostinano tutti a dire che è comunque la cosa migliore che puoi bere, probabilmente, diciamo, non è proprio così, però di fatto, insomma, ognuno cerca di portare un po' l'acqua al suo mulino, come si dice. Penso che quando si parla di espresso è giusto dare credito a una tradizione centenaria che è quella degli originali, che siamo noi, insomma, un po' come la mozzarella.
Allora, concludiamo con una battuta finale. Che tipo di bevitore di caffè sei? Sei come nei film americani gli spacciatori che non toccano la loro droga, oppure te ne fai 18 al giorno?
No, 18 no, però un po' la droga nostra la tocco, anche perché la devo conoscere. Di fatto è una droga che diciamo di volta in volta cambia sapore, perché il caffè è un frutto della terra e essendo...
Sì, ma dici un numero.
Ma io 7-8 caffè al giorno me li bevo, insomma, molto volentieri. E riesco ancora a dormire e generalmente non ho ancora fatto atti di terrorismo, quindi evidentemente il nostro caffè non ti fa diventare pazzo e tantomeno ti buca lo stomaco, quindi è uno dei migliori caffè del mondo, senza dubbio.
Congratulazioni, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a voi ragazzi, grazie a tutti per avermi ascoltato.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.